Colonia, state ascoltando La Germania vi parla, il programma italiano della Deutschlandfunk. Il nostro indirizzo è il seguente: Deutschlandfunk, redazione italiana, 5 Colonia 51, casella postale 510640, Repubblica Federale di Germania. Ed ora collegamento con Roma, dove si sta svolgendo il primo congresso I giovani incontrano l'Europa. Il servizio è di Agnello Verde.
A voi giovani il benvenuto e l'augurio fervido di successo nel comune interesse dell'Europa integrata. Grazie.
Con questo indirizzo di saluto del sindaco di Roma Signorello si è aperto ieri mattina in Campidoglio il primo congresso I giovani incontrano l'Europa, promosso dal GR3 della RAI e da altri enti radiotelevisivi europei, tra cui la redazione italiana del Deutschlandfunk di Colonia, che trasmette il programma che state ascoltando. Al congresso, presieduto da Mario Pinzauti, direttore del giornale Radio 3 della RAI, prendono parte circa 300 giovani in rappresentanza dei 12 paesi della comunità europea. E proprio a Mario Pinzauti abbiamo chiesto l'obiettivo di questo incontro romano.
È il congresso I giovani incontrano l'Europa che, direi, è il primo momento organizzativo del concorso che ha lo stesso titolo, cioè I giovani incontrano l'Europa, che dura ormai da 8 anni. Da questo concorso I giovani incontrano l'Europa sono uscite fuori tante idee, tante proposte per l'unità d'Europa. Noi abbiamo ritenuto doveroso tentare di organizzarle, tentare attraverso un'organizzazione di portarle all'attenzione del mondo politico e dell'opinione pubblica.
Tra gli esponenti politici intervenuti in queste prime 2 giornate di lavoro, Carlo Ripa di Meana, commissario CE di Bruxelles per la cultura e l'informazione. Ecco il suo giudizio su questa iniziativa.
Tutto un grande successo. Ogni anno l'aumento si calcola in centinaia di migliaia di nuovi giovani concorrenti. In secondo luogo mi sembra un concorso che ha toccato una corda vera, sentita, quella dell'interesse dei giovani a capire come vivranno in uno spazio più ampio dello spazio precedente strettamente nazionale, e quindi ha, diciamo, dato modo a chi vuol sapere come andrà la propria vita nei prossimi decenni, di esprimersi, di sondare, di provare le proprie conoscenze. Il riconoscimento dei diplomi, la preparazione dei titoli di studio, i corsi, i curricula non più improntati solo a visioni strettamente nazionali, beh, tutto questo il concorso RAI GR3 e in genere l'azione europeista della RAI lo hanno capito prima di altri e ben interpretato. Dunque la Commissione della Comunità Europea è molto favorevole a questa iniziativa ed è per questo che mi ha domandato di rappresentarla qui al primo congresso in Campidoglio.
Circa 300 giovani dai 12 paesi della Comunità Europea sono i principali protagonisti di questa riunione europeista romana. Ecco alcune loro testimonianze.
Mi chiamo Laura Marsi, sono di Trieste, frequento l'università, il secondo anno di Economia e Commercio, e l'anno scorso ho partecipato al concorso I giovani incontrano l'Europa. Secondo me questo concorso è molto positivo, soprattutto perché dà la possibilità di incontrare altri giovani di altre nazioni europee e quindi di scambiare anche opinioni riguardo proprio al problema dell'unità europea da diversi punti di vista, no, chiaramente.
C'è un'idea comune ai giovani europei, italiani, tedeschi, greci, spagnoli?
Ma io ritengo che innanzitutto tutti i giovani si trovano immediatamente d'accordo quando si trovano assieme sul problema proprio di collaborare, soprattutto dal punto di vista anche di un'unione culturale, in maniera tale da riuscire a scambiare tutti i propri punti di vista, le proprie mentalità, ciò che ciascuno ha di proprio, che appartiene alla propria identità nazionale. E diciamo che soprattutto dal punto di vista culturale si riesce a trovare immediatamente, nonostante le diversità, un'unione tra i vari giovani, in quanto sia proprio per, non so, la nostra stessa età, le nostre stesse esperienze, che in fondo sono comuni un po' in tutte le nazioni, nonostante tutte le diversità che si possono trovare, proprio per questo motivo si può trovare una fiata mente nonostante appunto le notevoli differenze che ci sono.
Sentiamo ora qualche studente della delegazione giovanile della Germania federale organizzata dalla redazione italiana del Deutschlandfunk.
Mi chiamo Sonia von Hakewitz, ho 21 anni e vengo dalla Germania, da Monaco. Ci studio la lingua, cioè il francese e l'italiano. E adesso partecipo qua al congresso per l'Europa e trovo che abbiamo le stesse idee, cioè vogliamo conoscerci meglio e cambiare le idee che abbiamo sull'Europa.
E quali idee avete sull'Europa?
Un'Europa unica.
15 i ragazzi tedeschi partecipanti al congresso sono accompagnati da Ulrich Ritter e la responsabile della redazione italiana del Deutschlandfunk, che con la RAI e altri anche radiotelevisivi organizza il concorso I giovani incontrano l'Europa. Ulrich Ritter è con Pinza Uzi, il direttore del genere della RAI, il fondatore del concorso 8 anni fa. A Ritter una valutazione di questo primo congresso.
Forse il congresso è partito un po' troppo ufficiale il primo giorno, con molti discorsi di vari ministri e personalità politiche italiane. Però bisogna dire già al secondo giorno i giovani hanno potuto formulare nella sala plenaria le candidature, chiaramente delle richieste vere e proprie per un'Europa unita. E adesso, mentre stiamo andando in onda, c'è proprio una ragazza tedesca che canta una canzone contro, diciamo, la droga in Europa, una ragazza tedesca che ha vinto questo viaggio a Roma.
Questo primo congresso è stata l'occasione per presentare la nuova edizione del concorso I giovani incontrano l'Europa. Sentiamo al riguardo il direttore delle GRP della RAI, Mario Pinzauti.
Il nuovo concorso partirà il 1 ottobre di quest'anno e avrà la forma di un referendum con il quale chiederemo ai nostri giovani partecipanti, che saranno i bambini dagli 8 ai 10 anni, i giovani dagli 11 ai 25 anni, chiederemo ai nostri partecipanti di pronunciarsi pro o contro l'unità europea. Si tenga conto che questo pronunciamento, questo referendum, si avrà alla vigilia delle elezioni per il Parlamento europeo, che come è noto si svolgeranno nel giugno dell'89. Ebbene, noi riteniamo che i dati che usciranno da questo referendum, speriamo di avere almeno 1 milione di partecipanti, le indicazioni sulle motivazioni che i giovani danno alla loro richiesta per l'unità europea, speriamo che servano anche di stimolo, di segnalazione nei confronti dell'opinione pubblica sulla forte richiesta di unità d'Europa che esiste tra i giovani europei.
Anche il servizio che segue tratta un tema che interessa tutta l'Europa: come arginare l'importazione di produzioni televisive americane. Ve ne parla Vittorio Lucchetti.
La televisione tedesca si ribella al monopolio delle produzioni americane. Questo titolo, sempre più frequente sulla stampa tedesca, testimonia quanto sta avvenendo da alcuni anni a questa parte in Germania nel campo delle grandi serie televisive. Non che i tre canali della televisione tedesca più quelli privati abbiano bandito dal teleschermo le serie americane, che anzi, come sempre, fanno la parte del leone, ma diciamo che progressivamente ci si orienta al prodotto europeo o a quello nazionale, e con discreto successo. Già anni fa il sindacato degli attori televisivi aveva lanciato un appello all'opinione pubblica pregandola di sostenere, per così dire, la causa nazionale. L'argomento è molto semplice: più aumenta la produzione televisiva americana che viene trasmessa in Germania, e più aumenta la disoccupazione o la sottooccupazione degli attori, degli scrittori, degli scenografi e dei registi televisivi liberi e che vengono ingaggiati di volta in volta per un determinato progetto. Ed è stato proprio sulla scia di questo appello che la televisione tedesca si è buttata nell'avventura della serie nazionale, un'avventura tra l'altro che si è dimostrata un ottimo affare. Tre grandi serie tedesche, infatti, oltre ad essere molto piaciute in Germania, sono state vendute a ben 10 paesi, fra cui l'Italia. Una è La clinica della foresta nera, in tedesco Die Schwarzwaldklinik, l'altra Nozze in famiglia, in tedesco Ich heirate eine Familie, e la terza La Lindenstraße, tutte serie di tipo, diciamo, leggero. Ma da qualche tempo la televisione tedesca si cimenta anche nelle serie più impegnative, quelle che possono essere definite culturali o di costume, ma di indubbio valore documentaristico e storico per la serietà e fedeltà con cui vengono riprodotti determinati ambienti. Anche queste ultime serie sono già state vendute praticamente a mezza Europa. Si tratta di Heimat di Edgar Wright, cioè di una riduzione televisiva dell'omonimo film premiato al Festival di Venezia e ambientato negli anni fra il 40 e il 45 in quei territori della Germania orientale dove il nazismo ebbe un difficile avvio, ma dove il prezzo pagato per i crimini di Hitler fu più pesante che altrove. La perdita totale di intere regioni e la cacciata di centinaia di migliaia di tedeschi. Poi Heimat Museum, 4 puntate, trasmesso recentemente in televisione, e su per giù sulla stessa tematica del primo, la Masuria, terra polacca di oriundi tedeschi, negli anni di ascesa del nazismo e in quelli della sua lenta disfatta. Poi la serie Jungen im Dritten Reich, giovani nel Terzo Reich. Per quanto poi riguarda i polizieschi, va detto che nelle serie quelle tedesche battono già quelle americane per quantità e durata. Al primo posto, come del resto in Italia, figura la serie americana Miami Vice, ma i polizieschi tedeschi, tra cui anche il conosciutissimo Derrick, sono molto più numerosi.
Ed ora un'intervista col filosofo italiano Grassi. Lo ha avvicinato ai microfoni Dario Villani.
Continua a sollevare polemiche il lavoro di Victor Farias della Libera Università di Berlino riguardo l'appartenenza di Martin Heidegger al nazismo. A questo proposito abbiamo raccolto la testimonianza del professor Ernesto Grassi dell'Università di Monaco, allievo di Heidegger, ospite di recente a Napoli dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Ritengo il lavoro di Farias sul nazionalsocialismo di Heidegger un lavoro importante, però mi meraviglia profondamente che sia necessario di dimostrare che egli sia stato nazionalsocialista. Se lei pensa che sotto il suo rettorato sono stati bruciati su un carro di buoi davanti all'università i libri degli scrittori ebraici. A parte questo, Heidegger non ha mai ritirato le sue dichiarazioni e quindi questo problema mi sembra inutile discuterlo perché c'è. Certo, Farias ha dimostrato in molti dettagli la sua appartenenza al partito, però il problema importante che solleva il libro di Farias su Heidegger è che obbliga a pensarci come mai un così grande maestro al quale noi dobbiamo tanto sia stato un nazionalsocialista. Questa è stata veramente una tragedia che io ho vissuto perché ero intimo amico del professor Shilasi, un ebreo che con me poi in Svizzera come emigrante abbiamo continuato a lavorare quello che non potevamo più fare in Germania.
Professor Grassi, lei è stato il primo italiano a ricoprire una cattedra universitaria in Germania. Ha fondato e dirige attualmente la Humanistische Bibliothek dell'editore Finck. Ha avuto nel 1982 un riconoscimento del presidente tedesco federale Carstens per aver migliorato i rapporti culturali tra Germania e Italia. Dal 1928 al 1929 ha lavorato con Martin Heidegger. Può dirci qual era la posizione di Heidegger rispetto alla tradizione umanistica italiana?
Heidegger ha sempre dimostrato un atteggiamento negativo rispetto alla tradizione latina. Per rivendicare anzitutto l'importanza della tradizione della filosofia greca. Siccome le sue lezioni implicavano sempre questo atteggiamento negativo, io come italiano ho dovuto chiedermi ma che funzione e cosa può essere il vero significato della tradizione italiana, che non è come noi credevamo e come sotto l'influenza di Gentile e di Croce era sempre individuata come continuazione della tradizione idealistica tedesca.
Professor Grassi, che interesse si aveva per la nostra cultura nella Germania di Martin Heidegger?
Per la nostra cultura c'era e specialmente assume un'importanza nell'epoca nazista, perché nell'epoca nazista si cercava di opporsi a questa tradizione umanistica per affermare una tradizione germanica. Quindi in un certo senso il lavoro che io ho fatto era di centralizzare attorno a noi tutti gli interessi della tradizione tedesca che si rifaceva al mondo latino, al mondo romano. Quindi rivendicazione dell'importanza del diritto romano. Come direttore dell'Istituto di Studi Humanitatis, che venne fondato nel 1939, è il primo oratore che io ho pregato di venire a Berlino è stato il grande romanista Ricco Bono, che ha tenuto per mio desiderio, provocando la situazione, il suo discorso esclusivamente in latino.